Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. L'ospite di oggi è veramente eccezionale. Non è un fotografo e non conosce la fotografia, ma fa delle fotografie eccezionali e con uno stile unico. E per confondervi di più, vi dico che il suo strumento principale sono dei vecchi monitor. Lui si fa chiamare Retro Bigini. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast e oggi finalmente abbiamo un ospite, dico finalmente perché è un po' che non facevo interviste e sono contentissimo di fare questa nuova intervista, diciamo del nuovo corso dell'anno del 2020, post-Covid, eccetera, eccetera, con una persona che di fatto non è un fotografo. Allora, vi presento, vi presento Marco Retro Bigini. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, tu ti chiamo Marco Retro Bigini perché Retro Bigini è il tuo account Instagram.
Sì.
Io ti ho conosciuto su Instagram, ti dico la verità, non ricordo se ho iniziato a seguirti perché ho visto le foto che facevi oppure qualcuno mi ha consigliato, mi ha indicato il tuo profilo e ho iniziato a seguirlo. Questo non me lo ricordo perché è un po' che gli sto dietro. E ho visto che fai delle foto molto particolari che poi andremo a vedere. Di solito i contatti della persona intervistata, insomma, si danno alla fine, perché sai, dopo l'intervista uno dice dove ti possono contattare, però in questo caso, siccome a maggior ragione tu non sei un fotografo, e questo l'ho scoperto quando ci siamo sentiti via chat per organizzare l'intervista, secondo me è importante prima andare a vedere sul tuo profilo Instagram quello che fai, e poi magari, ecco, con il profilo alla mano, chi può si ascolta l'intervista, perché probabilmente faremo dei riferimenti alle foto che tu scatti. Quindi, tu, a parte Instagram, non hai altri profili, mi hai detto, insomma, quello è il tuo principale.
Sì, diciamo che ho fatto proprio questa scelta di avere un unico punto di riferimento, che era appunto la pagina Instagram. E, come ti dicevo, o meglio accennavo prima, nel fuori onda,
sì. In realtà, aspetta, scusa, prima che vai specifico una cosa,
sì.
Siccome noi non ci conosciamo, io tutto ciò che so lo so perché l'ho visto sul profilo Instagram. Nel fuori onda abbiamo parlato pochissimo perché gli ho detto evitiamo di ripetere due volte le stesse cose, quindi questa chiacchierata sarà una chiacchierata, perlomeno dal mio punto di vista, puramente, diciamo, fatta alla cieca, cioè io non so chi ho davanti dall'altra parte, quindi sicuramente molte domande verranno man mano che lui parla, quindi scusa, allora, Marco, avviso di essere interrotto.
No, è alla cieca perché non ci siamo mai visti in faccia, cioè nel senso, anche in questo
momento è vero,
stiamo soltanto ascoltando, ed era un po' il paradosso che subito ti ho detto di questo podcast, no? Cioè un podcast di fotografia audio, cioè sembra già qualcosa di ossimorico, no?
Sì.
Però, ecco, cioè, ti ho detto di sì anche perché, come si dice, raccontandomi un po' capisco anch'io cosa sto facendo, perché in realtà non sono appunto un fotografo, non sono un grafico, e quello che faccio magari è abbastanza, come dicono tutti, un po' pazzo. Cioè, io cosa faccio fondamentalmente? Fotografo schermi di ogni tipo, dagli schermi LCD moderni agli schermi LCD di qualche generazione fa, alle matrici di pixel, le dot matrix, tipo tendenzialmente dei videogiochi, quindi del Game Boy, che è un po' la mia preferita, i 160x144 pixel dello schermo del Game Boy. Per dare un ordine di grandezza, oggi si parla di 4K, no? Di 4000 pixel, ecco, lì sono 160x144.
Si facevano tante cose all'epoca.
Esatto. Ai tubi catodici, che sono poi, diciamo, quello che mi ha fatto un po' più uscire, no? Nel mondo di pazzi che mi segue, ecco, anche questo è da dire. I tubi catodici, che insomma sono svariate maschere diverse, insomma. E quindi è sempre una foto a uno schermo che riproduce qualcosa, quindi per un gioco di scatole cinesi è sempre un contenuto in realtà di cui io non sono autore, è sempre una sorta di fan art, possiamo dire, quasi, no? Sì. L'immaginario, allora, è quello dei videogiochi, comunque tendenzialmente è quello, anche se in realtà poi ho fatto tantissimi esperimenti su cosine diverse nel corso, insomma, per curiosità mia, e poi perché, insomma, mi scrivono da mezzo mondo per far roba, per cui alla fine
aspetta, a questo poi ci arriviamo, al riscontro che hai ci arriviamo dopo, però voglio un attimo focalizzare, per chi non ha la possibilità magari di avere sotto mano adesso il profilo Instagram, esattamente ciò che fai. Sì. Tu nello specifico hai parlato di tubo catodico, quindi immagino 8 e 16 bit in sostanza il tuo cavallo di battaglia, cioè immagino, vedo il tuo cavallo di battaglia è quello, tu proietti sullo schermo delle schermate dei videogiochi e ne vai a fotografare l'immagine che c'è sullo schermo con una particolare attenzione a far risaltare bene i pixel e le linee dello schermo del tubo catodico. Cioè tutti gli artefatti che vengono prodotti dal tubo catodico, tu ci tieni a fotografarli, a metterli in evidenza, tanto che la fotografia che tu produci alla fine stampi sembra essere letteralmente staccata dallo schermo degli anni 80 o 90.
Sì, ecco, appunto, cioè è iniziata proprio così. Io ho aperto la pagina Instagram e ho iniziato a fare queste cose senza assolutamente dirlo a nessuno. Cioè, ho iniziato a fare questa cosa un po' di nascosto e senza tirare in mezzo nessuno dei tutti i contatti che avevo. Perché? Perché in realtà non avevo attorno a me delle persone che potessero capire questo, no? Quello che stavo facendo. Si sono creati poi dei contatti, una rete proprio attraverso Instagram, che a quel punto è diventato l'unico punto di riferimento che volevo avere. Quando poi persone che magari mi conoscono nella vita reale, cioè io nella vita reale insegno nei licei italiano, per dirti, cioè quanto okay. È lontana questa cosa magari da quello che faccio.
Sì. Posso chiederti quanti anni hai?
Cioè rimangono, no? Perché a un certo punto...
Scusa Marco, sì. Posso chiederti quanti anni hai?
39.
Ok, perfetto. No, era per canalizzare anche il tuo background infantile, cioè da dove vieni, ecco. Cioè, se è una riscoperta oppure li hai vissuti gli 8 e 16 bit.
Li ho vissuti. E quindi c'è stato, dato che io sono appassionato del CRT, del tubo catodico, per chi non sa di cosa parlo, ma insomma è il vecchio televisore che avevamo in casa prima che arrivassero gli LCD, cioè fondamentalmente un cannone di elettroni che venivano sparati su un raster che disegnava con proprio a una velocità chiaramente altissima l'immagine. Ho pensato che per una questione chimica, questa mia passione, questo mio hobby, chiaramente sono tutti strumenti completamente desueti che regalano, o meglio regalavano, perché poi è iniziato a diventare di moda, magari adesso si iniziano anche a pagare, no? Però diciamo che tendenzialmente uno strumento pesante, vecchio, che veniva buttato, io invece lo utilizzavo e pensavo dentro di me, per una questione chimica, ma proprio parliamo di chimica, questi tubi catodici si esauriscono e si spengono per sempre.
Sì.
Non c'è filtro in informatica sui nuovi schermi che riesca a riprodurre quella cosa. Non c'è proprio. Cioè, ci sono tante tipologie di filtri diversi, ma niente riesce a rendere esattamente quello che io vedevo sul tubo catodico. Sentendo poi tanti discorsi che dicevano, no? Ah, ma no, ma è uguale. Vedevo, insomma, riproduzioni appunto attraverso emulatori e filtri, no? È uguale. E dicevo, ma non è uguale. È uguale a che cosa? È uguale al ricordo che tu hai di 20 anni fa di quella roba? Cioè tu stai paragonando qualcosa che guardi adesso a un tuo ricordo di 20 anni fa, perché io ce li ho davanti tutti i giorni, no? E ho detto, sì. L'unico modo per preservare, quindi l'inizio era preservazione, per preservare questo, fondamentalmente questo, questa, direi, antico mito della pixel art, era fotografare direttamente il tubo catodico. Allora ho iniziato a dire, come faccio a fare questa cosa?
Ok, allora qua ti interrompo un attimo perché ci metto il mio vissuto dopo che ci siamo sentiti. Allora, io vedevo queste fotografie fatte ad un tubo catodico e sono fotografie splendide, te lo dico veramente perché riesci a cogliere
grazie.
Difetto elevandolo a estetica dell'immagine, lasciando praticamente inalterata quello che era la bellezza delle schermate di una volta. E io credevo che dietro ci fosse tutto uno, cioè sicuramente c'è tutto uno studio, tutto un modo di approcciare, che questo adesso ci racconterai. Però quando tu mi hai detto, guarda che io non sono un fotografo, faccio le foto con l'iPhone,
sì.
A me mi si è accesa una lampadina, che ho detto no, cioè, se questo è il tuo setup, sono ancora più curioso di sapere come fai, perché io mi immaginavo, che ne so, lenti macro per fotografare il meglio lo schermo,
tempo, invece non c'ho tempo, cioè è sempre una questione perfetto. Estremamente pratica. Io, per carità, perché poi chiaramente ho avuto, insomma, grandissimi, come si dice, mentori, veramente, no? Penso, devo fare un nome, che è Lorenzo Ceccotti, che è un grandissimo, veramente, vabbè, insomma, personaggio famosissimo, un disegnatore, illustratore, ha fatto dei libri meravigliosi per Bao, insomma, per la più grande sì. Casa editrice, insomma, e lo seguo su Twitch, che è il mio secondo punto di riferimento. Su Twitch, insomma, tanti canali che seguo, insomma, poi sono diventati amici o comunque senza mai esserci mai incontrati, per carità, però ci sentiamo spessissimo. Mm-hmm. E Lorenzo, appunto, che è un grande esperto, è un tuttologo, al di là che sia un disegnatore, ma è un tuttologo e mi ha consigliato più volte, no? Tanti mezzi, no? Con cui migliorare, ho anche provato. Però a me urge veramente una questione di tempo, no? Cioè, adesso ultimamente mi è arrivata una bellissima proposta, no? Non vado nel dettaglio perché aspettiamo che si concretizzi, però diciamo che un corpus di 160 foto, no? Se io sì. Penso che di fare 160 foto, una foto a settimana sono 3 anni.
Ok.
È semplice, no? Il conto, un 50 più o meno settimane all'anno.
Sì, sì.
Non stiamo scherzando? Cioè io 150 foto le voglio fare in un mese. Capito quello sì. Che dico? Cioè, certo. Io voglio fare altro.
No.
Se vai sul mio profilo, l'ultima foto che ho pubblicato oggi è qualcosa di incapibile anche, immagino, per tutti, ma...
Non è un tubo catodico, giusto?
Quello è l'ultima
Vectress,
esatto, è un...
Sì, sì.
È un, come si dice, è un display vettoriale, no?
Sì,
a quelli che erano negli ospedali, gli oscilloscopi, no? questi schermi molto particolari che hanno un tubo catodico, sono CRT anche questi.
Asteroids, per capirci.
Sì, sì, bravo, bravo, Asteroids, anche in sala giochi ce n'erano anche a colori.
Sì.
E qui, insomma, ringrazio, non saprei, insomma, devo nominare mentre parlo certi...
Vai, tranquillo, parla di chi vuoi, è lo spazio tuo, quindi...
Retro Campus sono l'università italiana di queste cose, sono, insomma, delle persone coltissime che hanno lavorato nel settore, sviluppatori, giornalisti, addetti ai lavori di ogni tipo, negli anni d'oro delle console e dei computer che vado a fotografare. Retro Campus, in particolare Carlo Sant'Agostino, che mi ha dato tanti consigli, insomma, persona coltissima che mi ha dato tantissimi consigli a riguardo. E appunto, dicevo, in questo caso sui monitor vettoriali, no? E quindi grazie a loro, insomma, vado a capire, no, come funzionano tecnicamente questi monitor e come faccio io a dire, se vedi questa foto è stranissima, no? Questa foto noi la stiamo guardando, ma è molto sporca, no? Tu dicevi i difetti, no?
Sì.
I difetti sono proprio l'aspetto più importante, perché i filtri sono perfetti invece, è proprio quello il discorso. Quando io guardo un filtro che mi rende la grafica 256 pixel, no? La classica grafica, diciamo, a 240p, mettiamola così, 240p.
Sì.
Sono tutti perfetti i pixel, tutti uguali, tutti perfetti, mentre qua c'è l'imperfezione. Qui l'ho proprio esaltato, perché chi ha in mente un vettoriale sa bene che, insomma, ci sono delle scie, ci sono, insomma, ci sono degli echi, sì. Cioè il Vectress,
esatto, dove c'è il pennello che disegna, diciamo, c'è la parte di luce più vivida, e tutto ciò che è stato lasciato tra virgolette alle spalle del pennello, cioè che dove già è passato tende a smorzarsi, bravo, un pochino.
E poi
dal vivo non si nota perché è molto rapida la cosa, bravo, però bravo, la foto congela.
Bravo. Esattamente, quindi e poi questi lampi, veramente io sono andai, devo salutare anche il grandissimo Marco Vernillo, che è insomma un altro pazzo come me, un altro insegnante di matematica che ristruttura cabinati arcade soltanto di un certo periodo, no? Tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80 della Zaccaria, ha una bellissima sala giochi di questi cabinati, ha dei vettoriali meravigliosi, quando andai lì una delle prime volte, no? Insieme al buon Kenobit, sì, che mi invitò appunto, su cui tornerò a parlare, Fabio Kenobit, perché insomma
sì, allora guarda, facciamo una cosa, dividiamo questa intervista in questa allora, facciamo una cosa, scusa Marco, dividiamo questa intervista in settori in modo sì, che
fai tu.
La rendiamo anche organica per chi ascolta, perché stai dicendo delle cose secondo me interessantissime, vorrei approfondire, però mi rendo conto che ancora non abbiamo detto delle cose che sono ancora più, cioè andrebbero dette per chi non vede quello che tu fai.
Sì.
Quindi partiamo un attimo dal setup. Tu mi hai detto che fotografi fondamentalmente uno schermo, parliamo del tubo catodico adesso, poi dopo torniamo sul vettoriale, con il cellulare.
Esatto.
Che accortezze hai per fare un'immagine così ravvicinata, così pulita? Usi qualche software oppure il telefono a crudo con l'applicazione nativa?
Io, come dico sempre, è soltanto una questione di setup. È solo una questione di setup, cioè io utilizzo dei tubi catodici particolari, professionali, che
quindi non la televisione che stava nel salotto una volta.
C'ho anche quelli, perché poi sono appassionato di maschere, no? E quindi ci sono certe foto appunto sul mio profilo che faccio vedere tutti i tipi diversi di maschere, dei TV da casa, dei TV professionali, tutte, no? Mi piace proprio lo stesso frame farlo vedere come poteva essere, no? Per una questione di urgenza, ti ripeto, si spengono tutti i tubi che ho, so che è una questione chimica, si spengono tutti e nessuno li rianima, sì, sì, possono essere ripompati una volta, ma non vado nel tecnico, muoiono. E nessuno li sta producendo, sì, i tubi catodici, nessuno oggi. C'è una casa lontana soltanto nell'est asiatico che forse li fa, non li fa, ma stiamo parlando di non esistono, cioè
ok, è una tecnologia passata,
norme della comunità europea, cioè nel senso produrre un tubo catodico oggi penso che vada contro ogni norma naturale, cioè nel senso è proprio un casino a livello ambientale, scusate, non naturale, ambientale, no?
Sì, sono anche pericolosi tra parentesi, cioè una volta non ce ne rendiamo conto ma erano delle bombe termonucleari praticamente dentro casa,
esatto,
potevano esplodere.
Ma al di là dell'esplosione, proprio se tu li apri, li maneggi, cioè la corrente passa, sì, insomma, a 240, capito? Cioè, nel senso, ti becchi una scarica che ti ammazza. Cioè, nel senso, sono desueti, ma anche in... Sai, oggi c'è il fascino vintage, tornano tanti oggetti, no? Anche rifatti con le tecnologie moderne. Ma questa è impossibile proprio. Boh, io ci spero. Se non dovesse essere, ci spero per il futuro, no? Se non dovesse essere, boh, pace, nel senso, ci sono comunque le foto, capisci, che possono testimoniare. Quindi ti stavo...
Quindi dicendo, parliamo del setup, tu che fai? Tu accendi il tubo catodico?
Aspetta, il setup, perché non basta quello, non basta accendere il tubo catodico.
Ok.
Facciamo un esempio concreto, andiamo a un esempio concreto. Prendiamo una console che tutti potevano avere in casa. Tu di che anno sei, Daniele?
Del 72.
Ecco, 72, Daniele. Quindi prendiamo un
Atari, io sono cresciuto con
Commodore. VCS, sai, VCS.
Anche, sì.
O un, forse un po' dopo, no, beh, dai, già avevi 15-16 anni, un NES Famicom che usciva nell'85, quello di Super Mario Bros.
Sì.
Ok? Prendiamo il NES Famicom o l'Atari, sono uguali, per quanto mi riguarda. Okay. Queste console, se io oggi le attacco a una TV, le vedo malissimo, e siamo d'accordo. Uh-huh. A una TV LCD moderna, quindi con un segnale digitale, perché queste uscivano in analogico. Se le attacco a un tubo catodico, le vedo meglio, ma non da fotografarle. Attenzione, okay, quindi setup. Cioè cosa devo fare io? Devo prendere queste console e moddarle. fare, moddare, per carità non mi ci metto io, sono cose anche molto complesse in alcuni casi, e ho una community che mi dà una mano, no? Veramente una community dalla Germania alla Calabria, alla Sicilia, meglio, alla Sicilia, diciamo la giusta, che è insomma uno dei miei grandi, insomma, aiutatori, come si dice, aiutanti di queste cose, è proprio di Messina. E Roberto, salutiamo. Come si dice? Quindi prendo un NES o un Atari e devo moddarlo per ottenere un'uscita video migliore. Migliore in che senso? Queste console, se tu ricordi, le attaccavi al cavo antenna. Ti ricordi? Sì. Il cavo antenna? Ecco, sì. Il cavo antenna vuol dire che in un unico RCA, in un unico cavo, passa tutti i colori, il sincronismo e l'audio in un unico jack. Quindi capisci che non poteva vedersi bene, nel senso, ci sei?
Sì, ma io ricordo una volta quando si scattavano le foto a pellicola sul monitor per fare poi stamparle sulle riviste, si doveva stampare a un 50esimo di secondo perché era quella la frequenza del monitor.
Bravo, e l'altra cosa che faccio è la modifica a 60 Hz, quindi 60 Hz, okay. E se riesco, cioè sempre, non se riesco, se riescono, ce la fanno sempre, RGB, cioè non antenna, non composito, che già era meglio il composito, no? Avevi due cavetti, uno per l'audio e uno per il video, ma RGB, sì. Quindi un segnale che divide il rosso, il verde, il blu, il sincronismo e l'audio, tutto diviso. E quindi ho la massima resa, il pixel perfect, per riuscire a fare le foto.
Quindi scusami, quindi, tu non usi un televisore a tubo catodico, ma proprio dei monitor a tubo catodico.
Anche il televisore a tubo catodico, se tu mi collegavi, aveva la SCART dietro, è presente?
Ah, ok.
Ecco,
sì,
la
sì,
SCART
sì,
poteva veicolare, la SCART non veicola solo l'RGB, ma poteva veicolare l'RGB, quindi okay. Ecco che un Atari moddato, sono costi, sono anche 150 euro di board, e poi rovini una console di... Io non sono un collezionista, me frega niente, io lo distruggo spesso l'hardware, cioè lo modifico pesantemente. Quindi, macchina originale, modifiche sulla macchina per uscire in quel modo, cavi. Questione dei cavi, io non te la apro, no? C'è un mio caro amico che dice sempre, no? Lui dice, riprendo la sua frase, morirò tra i cavi, no?
Perché sì, no, lo capisco.
La ricerca del cavo, tu, per quello mi dicono che sono pazzo, capisci? La ricerca del cavo, e alla fine trovi i cavi inglesi a 30 pound l'uno, cioè cavi da 30 pound l'uno, no? Che le foto che vedi, capito? C'è dietro anche quel cavo da 30 pound, e io ne ho uno per ogni console, quindi negli anni, no? Poco a poco, no? Poi ti riesci a vendere delle foto, mi compro altre cosine. E quindi,
aspetta. Sì. All'occhio umano, cioè all'occhio nudo, non per la fotografia, ma all'occhio nudo, dopo che hai fatto queste modifiche, si vede qualche differenza? Certo, oppure
mamma mia, cioè sì, pesante, cioè nel senso, dal cavo antenna a cui tu sei abituato a vedere un Atari VCS, o se ti andava bene, no, un Famicom moddato che già usciva magari in composito, un NES che usciva in composito, l'RGB hai un salto di qualità incredibile. E riesci, insomma, a vedere bene come era pensata la grafica, perché programmavano poi, no, fondamentalmente sui computer queste cose, non in cavantenna. Ma il cavantenna era più democratico, non tutte le TV avevano l'RGB, capisci perché uscivano in cavantenna?
Esatto.
Queste console. Doveva andare bene sul più alto numero. Quindi cosa accade? Che da una parte c'è quindi un hardware originale sempre, cioè se io faccio una foto a Mario deve essere fatta sulla console in cui girava Mario. Sempre per una questione qui invece di minima qualità, ma c'è. Sempre per arrivare sempre più alla perfezione, no? Di quello che voglio fare. Il televisore, il TV, il tubo catodico, che è un tubo catodico che negli anni 90, fine anni 90, costava 10.000 euro. Capisci? Mentre io oggi li ho trovati anche gratis. Perché li sbattiscono, no? E chi li vuole? Nessuno. E anzi, pesano. Se te lo vieni a prendere... Io mi evito di doverlo caricare e portare in discarica, capisci? Il paradosso qual è?
Sì, ho presente. Caspita.
Quindi cosa è successo? Quindi io ne ho accumulati un po', no? Ce ne ho un po', ho lo spazio, un garage, no? Quindi me li sono catalogati, ne ho un po'. Oggi sono ritornati a essere cari, perché chiaramente, figurati, il retro è tornato, no? Si è impennato, e quindi sono anche difficili da trovare, li vendono ancora a cifre alte, non come era prima, chiaramente, però può essere che vedo dei tubi catodici ottimi su eBay anche a 500 euro, ecco, no? A 1000 euro, per carità, no? Alcuni ancora più rari, però, insomma. Ecco, il setup, quindi, per fare la foto, una console modificata, i cavi giusti, la console, innanzitutto, che già sono rare, molte.
Ok.
E quindi me le prestano, come il Vectrex, no? Che non potevo permettermi. Cos'altro? Una console, le modifica la console, i cavi, il CRT giusto. A quel punto, cosa mi manca ancora? Attento, manca ancora una cosa fondamentale. Il frame, tu dici, okay. In movimento, io voglio invece un'immagine statica, quindi... Sì. Quindi devo riuscire a fermare l'immagine. E non sempre è possibile. Cioè, il tasto pausa...
È vero, non tutte le console vecchie non ce l'avevano.
Parte averlo, esatto. Bravo. Alcune, cioè, non so, io adoro una delle dei retrocomputer che più veramente per me... Io penso sempre in vecchiaia, cioè, spero che mi rimanga un tubo catodico e uno ZX Spectrum. Cioè, per me,
okay.
Spectrum ha una palette di colori... meravigliosa in RGB, attenzione,
sì.
Meravigliosa, è pazzissimo, è psichedelico, ha una quantità di ROM incredibili con delle robe bellissime, è minimale, è molto evocativo, ecco, io adoro molto di più l'8-bit del 16-bit perché è più evocativo, ci posso veramente fare delle cose fighissime. Stavo dicendo, no? Quindi, perché sennò mi perdo.
Vai.
Come faccio a mettere in pausa? Perché eravamo lì, no? Perché a volte cosa accadeva? Che anche se avevo il tasto pausa mi faceva apparire pausa in mezzo allo schermo, ad esempio.
Anche, vero.
Oppure mi apriva un menu, oppure mi faceva sparire lo sprite, oppure mi abbassava la luminosità, oppure, diciamo che non sempre, a volte pausa funziona. Quindi ulteriore problema e ulteriore modifica è stata quella che il grande Roberto ha trovato, insomma, Roberto De Luca, grandissimo, ha trovato, che è stata quella di intervenire sulle CPU, no? Sul cuore delle console, diciamo così, che si chiamava PPU nel caso del NES, no? Vabbè, non vado nel tecnico. Cioè lui, okay, fondamentalmente attraverso una modifica mi consente di frizzare in qualsiasi punto queste console. Quindi io ho un Mega Drive in cui ho un tasto in cui frizzo, ho un Super Nintendo in cui ho questo tasto, quindi grazie a questo tasto io posso bloccare in qualsiasi momento la CPU e fare qualsiasi scatto. Non è finita il setup, perché tu mi hai chiesto come fai a fare la foto?
No? È chiaro, manca tutta la parte fotografica. Cioè
capisci? Non sono
l'altra parte dello schermo.
Poi alla fine uso l'iPhone, che non me ne frega niente della fotografia di me. Aspetta, certo, un'altra cosa fondamentale che manca.
Fai tutto con monitor.
Vedi, perché io ti ho detto, guarda, che io non sono, me ne frega niente la fotografia, guarda cosa serve per arrivare lì. Poi a quel punto mi basta un iPhone, capito? Perché attento, cosa mi manca ancora? Che è fondamentale, tu magari non te lo stai chiedendo.
L'illuminazione della stanza,
no,
immagino.
Aspetta, se io uso una console e tu mi chiedi un gioco, a me non basta la console. Devo avere anche il gioco.
Ah beh, chiaro, sì.
Non è chiaro questo, eh? Cioè, nel senso,
eh beh.
Se tu sfogli il mio profilo, ci sono miliardi di giochi diversi. Possibile che io possa permettermi cartucce che valgono, prendiamo una console come il Neo Geo, decine di migliaia di euro? Perché parliamo di queste cifre?
Mm-hmm.
No. E quindi come faccio? Uno dice, vabbè, l'emulatore sul computer, ma io faccio su real hardware, butto 240p pixel perfect e ho bisogno di una certa qualità per arrivare a quella foto, come ti ho spiegato, no? Di real hardware, di cavi, tutto il resto. E allora lì ci sono queste schede, queste cartucce care, molto care, diciamo che vanno dai 100 ai 300 euro, che mi consentono, sono delle cartucce, una per ogni console, con delle SD da inserire dentro queste cartucce.
Ah, ok.
Dove posso mettere le ROM. Queste cartucce, alcuni modelli, chiaramente i più costosi, non te lo sto neanche a dire, cosa mi consentono di fare? Perché c'è un altro problema nelle mie foto. Attento. a volte fotografo il boss finale di un gioco.
Sì, ok.
Vuol dire che io sono arrivato fino a lì per fare quella foto,
Ah, ok, sì.
Attenzione, cioè se tu...
Te lo devi giocare.
Me lo devo giocare. Ma allora cosa fa? Sono pazzo, mi metto a giocare tutti i giochi. Grazie a queste cartucce ho la possibilità di rompere i giochi, fondamentalmente.
Ok, quindi, con il cheat.
Sia i cheat, sia i salvataggi. Io posso salvare in qualsiasi punto, quindi non devo rifare i giochi. Salvare in qualsiasi punto cosa mi consente a livello di setup? Di poter salvare nel punto strategico per poter fare la foto. Perché magari in quel punto, no, poi si accelera il gioco, no? E posso ricontinuare a farlo per beccare il frame che voglio. Capito?
Sì, sì.
Fondamentale,
sì.
Quindi questo è uno strumento che unito al freeze della CPU, unito a tutto il resto, è fondamentale. E a quel punto basta, a quel punto prendo l'iPhone, cioè una volta che sono arrivato dove volevo, ho bloccato lo schermo nel punto che volevo, prendo l'iPhone e fotografo. Okay. Poi c'è una post-produzione. C'è il taglio.
Scusami, la stanza la lasci buia mentre fai la fotografia,
sì,
immagino.
Sì, 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 di notte. Faccio le robe di notte per non abbassare le tapparelle di giorno, che è veramente magari un po' folle, no? Okay. Faccio di notte. E, la stanza, sì, è buia, però anche lì, boh, non è che... Cioè, non me la sono un po' inventata sta cosa, no? A seconda dello schermo che uso, magari tengo qualcosa acceso, a volte faccio tanti scatti. E poi
trovi una soluzione empirica, insomma.
Scusami?
Dico, trovi una soluzione empirica ad ogni situazione, circostanza, praticamente.
Sì, sì, poi ho i trigger esterni su tutti questi monitor, no? Quindi posso controllare luminosità, contrasto e tante altre variabili tramite dei... come si dice? Delle rotelline, dei trigger esterni, ci sei? Per cui non ho
bisogno. Sì, 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 sì.
Io esternamente, analogicamente, vado a settare il monitor, no? Per avere più o meno luminosità, più o meno contrasto, come si dice, croma, fase, tutto il resto, tutti questi trigger esterni con cui regolo. E perché a seconda dell'immagine che sto fotografando, magari serve più, non c'è non c'è scritto da nessuna parte, va molto a occhio. Come ti dicevo, dopo aver fatto la foto c'è, secondo me, la parte più importante, che invece è molto più fotografica questa, che è il taglio. Al di là delle regolazioni, per carità, che dopo ritocco, no, per esaltare o meno certe cosine, c'è il taglio. Cioè il taglio è, secondo me, il vero momento fotografico. Cioè è il momento in cui il poeta va a capo, non so come dire, no? In cui respira.
Sì,
in cui
scegli cosa far vedere e cosa non far vedere soprattutto.
Sì, sì, esatto. Cioè qualsiasi foto può radicalmente cambiare grazie al taglio. È la sistole e diastole dell'arte in generale. Cioè il taglio c'è sempre, c'è nella danza, c'è nella poesia, no? C'è nel cinema, c'è il montaggio, c'è nella fotografia tantissimo, quindi spesso il taglio fa, cioè nella post-produzione fa molto, no? Adesso io sì. Perché non possiamo far vedere immagini, per cui non mi metto neanche a cercarle, no? Però ecco, magari chi sfoglia il profilo, questa secondo me è molto importante.
A volte tu isoli proprio soprattutto sugli 8 bit, ho visto il pixel del personaggio principale, lo isoli proprio dal contesto,
sì,
cioè
sì.
Inquadri solo quello.
Sì, 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 esatto. Cioè, allora, diciamo che ci sono due tipologie di foto, ce ne sono tante oramai, però diciamo che ci sono come si dice, degli ingrandimenti per proprio veramente degli zoom su certi sprite si chiamano, che può essere il personaggio, il nemico, gli sprite, quelli in movimento, no?
Sì.
E uso certi monitor per quelli, mentre su altri utilizzo altri monitor per, diciamo, foto invece un po' più da lontano, in cui prendo più campo. Ho iniziato poi a fare anche giochi contemporanei, no? Ho iniziato a collegare anche film, ho iniziato a fare, no? Perché ho notato la bellezza che c'è nel rivedere certi video di YouTube che escono in 240p, in 480p, e quindi tu li vedi sgranatissimi sul telefono, sul computer.
Sì.
Faccio un esempio, mi era proprio uscito Frankie High Energy, quelli che ben pensano di Frankie High Energy,
sì.
Un video degli ultimi anni 90, credo. E quando l'ho buttato sul tubo catodico e l'ho visto come lo vedevamo alla fine degli anni 90, è bellissimo, cioè nel senso lo stesso video da YouTube preso e buttato sul tubo catodico è una figata clamorosa, cioè si vede da Dio. Perché ho detto, ma riprendiamo un po' tutto quell'immaginario, no? Quindi anche dei film, tutto ciò che era pensato per il 4 terzi a 240p viene esaltato. Quindi in realtà tantissime foto che ho fatto poi le ho prese proprio, ancora una volta, su il loro formato originale. Ho fatto il VHS, ad esempio, no? Il VHS non usciva in RGB, usciva in composito, non vado nei dettagli, bla bla bla. Ho preso degli anime in VHS, vengono una figata clamorosa, ho fatto Evangelion, è venuto veramente, mi è piaciuta tantissimo quella foto in generale. E poi mi sono spostato, ho detto facciamo la cosa ancora più pazza, no? A quel punto, grazie agli amici tedeschi, che non so come ringraziare veramente, cioè dei ragazzi tedeschi che mi hanno mandato uno strumento che costa migliaia di euro, me l'hanno regalato.
Ah.
E grazie a questo strumento non sarei mai per... non è tanto che costa, cioè tu dici ma costa questo strumento, sai, risparmio e me lo compro, no? La macchina fotografica può costare 1000 euro, non so, uno risparmia, non si trova, sono oggetti che non si trovano più, e quello è il problema, oltre a costare quella cifra non si trovano, per cui invece me l'hanno regalato. E questo strumento cosa mi consente di fare? Mi consente di downscalare la risoluzione, cioè io posso collegare una PlayStation 5 che uscirà al tubo catodico a 240p, ma ci siamo, non quindi riesco a fare
una scheda grafica al contrario che depotenzia, bravo, il segnale,
un scaler anziché l'upscaler, esattamente quello. Io grazie a questo strumento costosissimo, che appunto io non so come ringraziare gli amici tedeschi, gli ho mandato una cifra di foto chiaramente in regalo. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un Limbo, ad esempio, che è un gioco meraviglioso, un indie.
Sì.
Ecco, Limbo in 240p, è in bianco e nero, viene esaltato,
Sì, è vero, è vero, è il suo. Approfitto che hai nominato Limbo, sì. C'è una foto di Limbo che tra l'altro ho visto che ne fatte più di una, sì. Dentro la tazzina di caffè.
Bravo, sì, sì.
È un riflesso oppure un Photoshop per... Per
è un'altra ancora, quindi esatto, l'altra, diciamo, oltre a downscalare i giochi contemporanei, che alcuni vengono esaltati, esatto, c'è poi questa roba che faccio le foto a... sempre le mie foto le rifletto sul caffè, che è una superficie incredibile per fare le fotografie, e sì sì, no, non uso foto, non sono un grafico, okay. Non so disegnare, non so usare Photoshop, non so fotografare, perché non so cos'è una macchina fotografica.
Però fai delle foto meravigliose, cioè no, alla fine non è tanto
il concetto, è, guarda, te lo spiego, Mauro,
quello che sai, ma come lo fai,
Daniele? Dimmi. Io non so fare un collage, ok, con Photoshop,
sì.
Allora cosa faccio? Stampo le foto, lo faccio fisico e faccio una foto al collage fisico, e tutti dicono ma è incredibile, è bellissimo, ma come hai fatto con Photoshop? No, è tutto analogico, non so fare appunto quell'effetto, lo creo analogicamente, la stessa cosa che faccio con i tubi catodici la sto applicando poi a... perché? Perché è più facile, cioè in realtà per me è molto più facile fare il caffè, riflettere nel caffè un'immagine e fotografarla, e viene le sfumature, no? Non so se hai notato, soprattutto sui bordi, no? I pixel,
sì.
Perché sono le mie foto con i pixel, no? Che vengono deformati sui bordi della tazzina, no? Dal caffè. E...
ma guarda, quella di Limbo secondo me è perfetta, cioè sembra veramente, cioè viene voglia di giocarlo dentro la tazzina di caffè Limbo.
No, insomma, sono cose un po' così, però insomma, quella lascia un po' il tempo che trova, anche per non mi piace poi magari fare sempre la stessa roba, no? Però ecco, beh, questo è quanto, insomma. Poi
senti,
a un certo
che
punto
tu,
è un po'
scusami,
cosa e... sì,
dimmi. Che tu sappia, sei l'unico a fare questo tipo di fotografia oppure ce ne sono altri?
Ecco, questa è stata la... io, quello che dicevo, no? Io te l'ho detto, ho aperto il profilo non seguendo altri, non confrontandomi, e non ho cercato nei parenti, negli amici, i primi follower, no? non ci sono ancora. Io ho tutti i miei amici che non dico il mio profilo, no? Sanno che ce l'ho, ma essendo solo lì, capito? O uno sì. Adesso sta ascoltando questo podcast per caso e mi trova, qualcuno che mi conosce, riconosce la voce, ma se no, io fuori da quello non vado, capito? Cioè, su Facebook ho un mio profilo, faccio altre cose, pubblico le altre cose che faccio, no? Di lavoro, di queste cose qua. No. Per cui questa cosa l'ho tenuta completamente svincolata dal resto, no? E allora non ho padri. Non ho padri in quello che faccio, ma ho iniziato ad avere dei discepoli quasi, cioè dei ragazzi che mi hanno chiesto ma come fai? E io non tengo il segreto, per me non esistono segreti in sta roba, non ho... proprio lo dico, si fa così, si fa cos'ha, faccio vedere, anche qua a Milano c'è un bar in cui, insomma, scusa.
Salute.
Ecco. C'era un bar in realtà, chiuso sabato, si chiama Bug Arcade Bar, ha chiuso purtroppo perché le restrizioni sono terribili in questo momento,
okay.
E quindi anche lì c'erano tipo 40 mie foto, no, appese, e ho spiegato a tanti ragazzi come farle, alcuni le pubblicano, le vedo, mi chiedono, e per cui insomma in realtà è stato più quello. Poi ci sono, c'è un
giocatore
fissatissimo, molto amico.
Tutta la tua, scusami Marco, tutta la tua avventura, insomma, hai raccontato che c'è un processo estremamente elaborato per creare una foto di questo tipo, partendo dalla modifica della console, al monitor e tutto, ma tu all'inizio, per arrivare a fare la fotografia, tu sei partito, io farò queste modifiche per fotografare in quel modo, oppure...
No. Bravo, questa è una domanda intelligente. No, io ho passione per il gaming, per il retro gaming in particolare, e tipo, diciamo, neanche tanti anni fa, perché io sta cosa la faccio da un anno, cioè nel senso...
Da un anno? Sì. Caspita!
Se vai, cioè io un anno, che adesso ti racconto come è iniziato, ma... Eh sì, proprio un anno tondo, che...
No, ti faccio i complimenti perché cioè, le foto che fai sembrano figlie di un'esperienza maggiore di un anno, insomma, con una sperimentazione più...
No, aspetta che ti spiego.
Prolungata.
Capisco, vai. Parlando con te tante cosine, perché non è che ho fatto, cioè, per carità, qualche intervista l'ho fatta.
Stai focalizzando un po' meglio.
Sì, no, a me serve. Quanto ho detto subito di sì, perché per me, a me serve questo momento. Anch'io sto capendo certe cose, sai, racconti. No, stavo dicendo... cos'è, che domanda mi hai fatto? Ah sì, io sono appassionato di retro gaming, quindi
sì.
Volevo, a un certo punto ho capito che a me interessava, non mi interessava la collezione, no? Cioè avere la scatola, avere dentro la cartuccia, avere il box, non me ne fregava niente di tutta quella roba, no? A me interessava la qualità, mi interessava la qualità video e audio, e ho scoperto il mondo delle mod. E ho detto, cacchio, ma che figata sto mondo, questo sottobosco di gente che in realtà è scimmiata per non solo riprodurre come erano i contenuti, ma migliorarli rispetto a come li vedevamo noi. Come hai sottolineato tu, noi giocavamo a 50 Hz, tu ti rendi conto che noi eravamo castrati, cioè i giochi venivano programmati a 60 Hz,
è vero.
Per il mercato giapponese e americano, a noi a 50 Hz le musiche più lente, il gioco era più... Per me era inconcepibile, ho deciso proprio, ho cambiato completamente, ho detto io voglio la fedeltà e la massima qualità.
Però aspetta, l'NTSC è che aveva però meno definizione.
Aveva una razza diversa, no, non aveva meno definizione. Una volta che esci, sì, l'NTSC, se esci in RGB, cioè tu hai la massima qualità possibile e un frame rate, diciamo, maggiore, no? Hai circa un... 11,8% in più di velocità, se non erro, non voglio dire una fesseria, scusatemi, andate a verificare.
Vabbè, sono numeri che comunque rendono l'ordine di grandezza.
7-11% non è di più. Però ecco, a me interessava quello, vedere il quando poi ho ottenuto i tubi catodici giusti e iniziato a vedere come erano le console modificate bene, quando qualcosa è bello, a me viene di volerlo fotografare, non so come dirti, capito?
Non me lo dire a me.
È quella la cosa. Io giocavo a quella roba e dicevo, ma perché la gente non capisce quanto è bella questa roba? Però tu non lo puoi raccontare giù, cioè, devono vederlo, no? Allora ho iniziato a fare le foto. ci sono chiaramente dei canali, no, che riescono anche a fare video, a far vedere queste cosine, però non c'era proprio il gusto, no, di far vedere tanti frame diversi. Quindi ci sono dei canali YouTube americani, no, che fanno grandissima divulgazione, fanno vedere le cosine che faccio io, no?
Ah,
okay, ogni tanto, capito? Ti fanno vedere com'è, no? Perché la mettono una foto ogni tanto, no? Allora io da lì, da quel piccolo magari, no? Ho detto, boh, si può fare di tutte le console, di tutti i tipi di schermi, si può fare molto meglio questa cosa, no? Magari, no? Ma anche con un piglio più estetico. O comunque più, io direi proprio quasi d'avanguardia, no? Cioè nel senso anche sperimentale, proprio sperimentale. E,
guarda, è bellissima la parola avanguardia su una tecnologia così vecchia.
Sì, retroguardia, no, dai, è sempre avanguardia.
No, avanguardia è perfetto, è bellissima come parola applicata a questo tipo di tecnologia.
Sì, no, è un po' quello, no, che è venuto fuori. E niente, poi c'è stato Kenobit. Io facevo queste foto sul profilo Instagram, da due anni che faccio le foto sul profilo Instagram, e poi Fabio Kenobit Bortolotti, sì, che è un personaggio, per chi segue il retro in Italia, credo, conosciuto, e se non lo conoscete, cercate Kenobisboch, che è un canale Twitch, è una community fighissima.
Confermo. Tra l'altro lui fa musica 8-bit, cioè lui esegue musica con i Game Boy, in sostanza. Sto semplificando.
Mondo. Lui gira il mondo.
Sì, lo chiamano all'estero a fare i concerti.
Suonando il Game Boy, appunto, no? Componendo su Game Boy. Sì. E Fabio, niente, io insomma eravamo in macchina, io cominciavo a fare queste foto di stampare, io non mi esponevo, non volevo, mi ha proprio costretto a stampare il primo blocco di foto piccoline 10x10, lui le ha viste praticamente per primo ed era preso benissimo, fa no, dobbiamo farle più grosse, farle 30x30, ha scelto il formato che poi ho usato tantissimo. E faccio, ma Fabio, cosa sto dicendo? No, devi fare. Faccio, ma cosa me ne faccio? Cosa mi tengo in casa le foto 30x30? No, ma infatti facciamo un evento, no? Quindi ha creato questo evento in cui lui suonava e quindi ha portato la gente, perché se suona lui, e io ero di fianco con le foto, no? Quindi ha creato questa sorta, chiamiamola mostra, per carità, mi sembra una parola grossa, però ha creato questa mostra che abbiamo chiamato Skyline, in cui lui suonava la chiptune e io, insomma, avevo messo 30 quadri, tipo una roba del genere. Quell'evento andò benissimo, capì che, insomma, potevo farne altri, no? Da lì sono nate altre collaborazioni, sono andato al Bologna Nerd, ho stampato altre foto.
E tu adesso su che supporto stampi? Cioè, carta fotografica oppure,
un casino.
Cartoncini, guarda. Cose.
Ah, un casino anche lì, perché io stampo, cioè, boh, perché poi il Covid mi ha... Perché tutto ciò, nell'ultimo anno c'è stato il Covid in mezzo, cioè nel senso...
giravoce, l'ho saputo, me l'hanno detto.
Io in mezzo ci ho avuto tutti i mesi in casa a far foto e basta, non stampare, perché non potevo uscire. Per cui c'è stato anche quello, no?
Ma stampi tu, stampi oppure no, ti avvali un servizio esterno?
No, vado, okay. Stampo in giro, ho delle ragazze meravigliose che mi stampano le foto in un takeaway, in un, come si chiama, photo takeaway, no?
Nei chioschi, ok.
Sì, esatto. Però poi ho conosciuto un grandissimo Luca Font, che è un ragazzo, è un artista gigante, cercatelo su Instagram, artista gigante. Luca mi ha indirizzato verso, insomma, stampe un po' più fighe. Adesso proverò anche cosine un po' più particolari, su magari materiali più texturizzati, meno omogenei, meno lisci, che esaltino, no, anche l'imperfezione. Sì. Ho fatto delle stampe di pro, una figata clamorosa, cioè mi si apre adesso tutto il mondo della stampa in realtà.
Cioè, ci metti anche il supporto, quindi dal monitor al dispositivo fotografico al supporto.
Bravo, perché però io non voglio perdere tempo, capisci il concetto? Cioè il mio profilo è la più grande pubblicità all'iPhone della storia. Mannaggia, cioè ci sei, perché
okay.
Perché io non le faccio con l'iPhone 12 le foto, Io le faccio okay, 7 foto, capisci tutto ciò.
Ma dal 4 in poi erano tutti favolosi dal punto di vista fotografico.
Cambiano. Mi ho provati un po', ti dico la verità, ma cioè nel senso più non c'è quella, non c'è di, poi per quello che faccio io, ti ripeto, è il setup che conta, non la foto.
Sì.
Cioè nel senso
è più. Hai provato a usare macchine fotografiche diverse?
Eh?
Hai provato a usare macchine fotografiche diverse?
Io non so usare la macchina fotografica.
Ok, a posto.
Capisci, c'ho quel problema.
No, ma è una domanda, magari qualcuno, sai, qualcuno l'ha contesa, per sfizio, esperimento.
Quindi cosa è successo? Che ho avuto l'occasione di vedere come rendeva grazie a un altro personaggio che devo nominare, non so quanti ne nomi, veramente nell'ultimo anno io ho conosciuto e lavorato con delle persone incredibili, ed è Alessandro Redaelli, che ha anche lui un canale Twitch, cercate Alessandro Redaelli su Instagram, è un regista giovanissimo, un ragazzo giovanissimo, brillante, di un'intelligenza rara, spigliato e umile, ma che si mette in gioco, che ha fatto un film gigantesco, si chiama Funeralopolis, che ha vinto di tutto, è un film meraviglioso sull'eroina, un documentario meraviglioso, è adesso in ballo col secondo film, e ho abbiamo lavorato insieme per fare certe scene di questo secondo film, appunto, per rendere un po' la mia tecnica, no? Per vedere un po' cosa usciva.
Ma in animazione oppure come fotografie?
No, sempre ripresa al tubo catodico, violento, okay. sempre quello, okay. No? Perché okay. Cioè, ci stava, lui voleva quella roba, no? Adesso non posso dire niente del film, okay. Però il tema era perfetto per metterci dentro delle piccole, no? Clip di collante fatte come io faccio le foto, e quindi lui è venuto, no? Insomma, ci siamo conosciuti, a parte insomma ci conoscevamo già, però ci siamo conosciuti meglio professionalmente, quindi è venuto con tutta la sua attrezzatura, ecco, capito? Io ho visto cosa accade con l'attrezzatura professionale, e attualmente per me non vale la candela, cioè nel senso io voglio poter fare, non so se ce la farò, questo progetto meraviglioso di 150 foto che è un paio di giorni che ci penso, insomma, le Retro Edicola, che sono dei grandissimi ragazzi di Bergamo, mi hanno fatto questa proposta meravigliosa, e è un lavoro difficile, non vado nel dettaglio neanche qua perché non è concretizzato niente, però ecco, c'è questo progetto fighissimo e 150 foto, se le faccio come dico io le riesco a fare, se no no. Capito quello che certo. Dico? Possono venire sì, sì. Quello che dico sempre, no? Possono venire sì, ma l'ottimo è nemico del buono.
Cioè, verissimo.
A un certo punto, meglio il buono dell'ottimo, litigano i due, non ti accontenti mai. Sì. Cioè,
l'ottimo non arriva mai, il buono arriva.
Esatto, no? Esatto. Adesso mi viene in mente quello scultore bravissimo, come si chiama? Giacometti, Alberto Giacometti, no?
Sì.
Giacometti, uno scultore che io adoro veramente, uno dei più belli del mondo, insomma, queste statue, no? Avete presente, molto longilinee, queste figure umane molto lunghe, no? E Giacometti, lui tutti i giorni, no? Disegnava sulla carta il progetto della scultura, lo disegnava, continuava ad affinare sulla carta il progetto, poi alle 5 arrivava la madre con il tè e diceva ora basta, lui beveva il tè e iniziava a scolpire. E finiva. Il giorno dopo uguale. A un certo punto è morta la mamma. Beh, Giacometti non è più riuscito a scolpire niente. Lui progettava sulle carte fino a bucare il foglio, capisci?
Sì, ho capito.
Questa è la mia paura più grande. Perché ho cambiato completamente. Da quando ho aperto sta roba, faccio sta roba, ho cambiato molto, insomma, del mio modo di lavorare, no? Ho detto, non me ne frega niente, io voglio produrre tanto. Cioè, voglio produrre tanto, ho raggiunto uno standard... Posso, capisci, Daniele, la cosa folle del mio profilo, forse ti manca, che la gente mi scrive, io vorrei la foto di Street Fighter 2 nello schema di Blanca, dove c'è Chun-Li che fa la bolla.
E io ok, su commissione.
Quello, io ti faccio quello, il tuo ricordo nostalgico di quel momento, te lo riproduco uguale, tu non ci credi.
Allora, guarda, parliamo di nostalgia. Io scorrendo sul tuo profilo ho trovato delle foto che mi hanno veramente richiamato la nostalgia, il brividino, cioè non tanto le foto di Doom, che comunque, cioè, Doom, per quanto sia retro gaming, non è mai morto, perché c'è sempre stato anche nella versione quella originale. Però ad esempio c'è una foto che io la ritengo anche un bel ritratto, perché poi comunque sia tu nel fotografare le varie situazioni fai delle foto di genere, c'è poco da fare, c'è la foto che ricorda il paesaggio, la foto che di fatto è un ritratto,
bella,
che è il qua, aspetta, qua adesso ti ci porto, c'è il come si chiama, il primo piano del cattivo dell'alieno di Xenon, eccolo qua.
Quella è la foto di Lorenzo Ciccotti che nominavo prima, quella è proprio sua, questa qua è una mia.
Ah, l'ha fatta lui?
No, dico,
no. Me l'hai... l'hai data a lui?
No, me l'ha chiesta un ragazzo di Torino. Okay. E poi, ascoltando la musica, Ciccotti fa anche musica, ho visto che il suo canale di musica ha proprio questa immagine, non questa, chiaramente, quella invece è moderna, no?
Sì.
E quando gliel'ho mandata, ho detto, oh, non ci credo, la mia... Sì, sì, bravo, quella è un'amica 1200, dimmi su quella, no? Cosa che dicevi?
Sì, sì, e io quel gioco l'ho consumato. No, dicevo che comunque sia, sono questi i giochi che a me personalmente danno il brivido, cioè quei giochi che... Non se ne parla più, a meno che non si parla proprio di retro gaming in maniera specifica. E quando arrivi, anzi, ce ne sono alcuni che io scorrendo ho fatto, ah, caspita, tipo Technocop, no? Scorrendo sempre sul tuo profilo, c'è la foto che di Technocop, che è quel videogioco dove praticamente l'HUD, cioè lo schermo dei dati, è l'avambraccio del protagonista con sopra una specie di computer portatile.
È andato indietro, l'hai visto? Tu me lo ricordo, vecchiotto.
Caspita.
Quella foto. Certo, sì, sì. Ma guarda, hai detto bene, se io avessi lavorato in modo autoreferenziale, l'errore che ho sempre fatto, e ti ripeto, questo profilo, non ho fatto tutti gli errori che ho fatto in 39 anni.
Ma meno male che li hai fatti, perché sennò non crescevi, secondo me.
Aspetta, la dispersione, no? Avere il numero di cellulare, avere il profilo Facebook, avere il sito. Ma sai quante persone mi hanno detto, ma perché non ti apri il sito? Ma perché devo disperdere ciò che è tutto lì? Tutto deve rimanere lì. Mi vuoi contattare? Mi devi scrivere su Instagram, punto. Io volevo assolutamente la verticalità totale tra me e chi mi contatta. Totale. Non volevo disperdermi, era vecchio tutti questi ragionamenti di avere un sito esterno, sono vecchi, anche perché io non sono proprietario di nessuna delle immagini, cioè oggettivamente se non faccio fan art e, capisci, puro divertimento, io non posso neanche volendo fare ste robe, capisci quello che ti sto dicendo, no?
Sì.
Quindi cosa accade? Che tutto il profilo è fatto da voi, cioè il fatto che sia così tanto ricco, è perché se io mi immaginavo soltanto sulla mia di nostalgia vedevi sempre le stesse foto. Invece il fatto che qualcuno mi abbia chiesto Xenon 2, io non lo conoscevo Xenon 2, non l'avevo giocato al tempo, capisci? L'ho giocato grazie a questa foto e tu ti sei ritrovato.
Caspita, che non avrei un gioco che, secondo me è una grafica epocale, cioè con le sfumature nessun gioco dell'epoca riusciva a avere quel tipo di sfumature così continue, nonostante le limitazioni della grafica.
No, beh, l'Amiga è fuori di testa, veramente. L'Amiga è stata veramente per me una grande scoperta, che non ce l'avevo al tempo, l'Amiga, e veramente ho provato di tutto, c'ha dei limiti, per carità, nei controller, ad esempio, l'Amiga, no? Non c'ha un A da tre tasti, molti giochi è un tasto, devi saltare andando su,
un tasto.
Follia per un computer.
Poi, no, il secondo tasto era barra spaziatrice della tastiera.
Folle, capisci? Per una cosa più avanti, allora meglio il 64, no? Il Commodore. Ecco, il Commodore
è un Commodore gigante.
Però ecco, capisci, tante foto che tu vedi sono frutto dei ricordi degli altri, no? Quindi questa continua commissione, no? Che la gente mi dice, ma quel gioco vorrei quello, e quindi la figata è proprio questa, no? E mi piace molto di più lavorare su commissione, cioè il fatto che qualcuno mi chieda quello sprite, quel momento, o riesce a fare quest'altra cosa, per me è una figata pazzesca. Poi chiaramente sono gli addetti ai lavori i primi a chiedermele, no? Cioè c'è gente che io leggevo da anni, anche 10 anni, penso a Mattia Ravanelli, ex Nintendo rivista ufficiale, ex IGN, che voleva le foto, cioè per me è un onore, no? Io lo leggevo, ma Marco Mottura, MDK, che per me, insomma, è incredibile, no? Perché io leggevo Marco, aspettavo i suoi video quando ancora ne facevano pochi su IGN, no? Prima lavorava per il canale che andava sul satellite, prima ancora, vabbè, insomma, non solo cioè, mi ha chiesto una foto che è Earthworm Jim, una delle migliori foto che ho fatto, credo, nell'ultimo anno.
Ok, quella Perfetto, quello è il primo piano del personaggio, vero?
Sì.
Ok, quello secondo me è un ritratto a tutti gli effetti, perché tu non solo hai preso il personaggio, ma l'hai anche tagliato in modo da interpretarlo, cioè non è proprio il pixel nudo e crudo, è proprio sì. Cioè, la scelta del taglio che hai fatto è molto interessante.
Guarda, lì è stato il monitor, perché veramente, cioè, ti faccio vedere gli altri scatti che ho fatto, quanto cambiando monitor, al di là magari lì del tap, però anche il tap, per carità, una minima c'è, ma il monitor lì è stato decisivo, perché quella 30-30 con la cornice giusta era uno spettacolo. E sì, ti dicevo, sì. MDK, Marco, cioè nel senso, in pochissimo siamo diventati addirittura amici, cioè nel senso, sono sempre a cena da lui, non so come dirti, è diventata, quindi gli addetti ai lavori, no? Sono diventati i miei primi, proprio i più follower, più, come si dice, più attivi, più che mi chiamano, mi cercano, mi chiedono, e questo per me è stato, cioè da Kenobit, capisci, che è un addetto ai lavori gigante, questi altri nomi, no, che ti sto dicendo.
Sì, poi insomma tra i follower tuoi, per esempio, vedo che c'è Andrea Maderna, insomma tutta la parte di chi ha dato vita alla stampa.
Ecco, Maderna non lo conosco, però seguo Outcast da una vita, da tantissimo, sì. Outcast, c'ho le magliette, li supporto, non ho ancora fatto...
Io Maderna l'ho avuto come ospite in un altro podcast,
ma dai, che si chiama Thunderland. Purtroppo non... Sì. Spero magari un domani, sì, di fare una chiacchierata anche con lui, per carità. Però non... Sì, comunque ci seguiamo, insomma, ogni tanto ci siamo anche iscritti, sicuramente. Però ecco, poi Every Eye è stato, diciamo, a luglio, mi ha dato una grandissima mano, ho fatto tantissime foto a Every Eye, attualmente il loro studio, praticamente dove fanno le dirette Twitch, dietro vedi tantissime mie foto, no? Hanno proprio, mi hanno proprio dato una mano, sono dei ragazzi Fossetti, grandissimo, insomma, Francesco... gentilissimi. Francesco mi ha fatto la prima intervista, diciamoci la verità, cioè Francesco è stato il primo, cioè, anche lì è paradossale, perché un canale come Every Eye, che ha migliaia di follower a live, cioè migliaia e migliaia, in realtà sono proprio, cioè vedevano, cioè, mi hanno spinto senza dirgli niente, cioè hanno detto tu fai una cosa bella, bisogna dirla, vieni qua, facciamo, quindi intervista, no? E sono proprio stati gentili loro. E niente, insomma,
sì. Ma caspita, adesso guarda, mi è caduto adesso l'occhio sulla foto che ho fatto a Shadow of the Beast. Bene. Altro gioco dove ci ho passato l'infanzia.
No, ecco, quello è stato un altro ragazzo di Kenobisboch, cioè della community, che mi ha chiesto Shadow, e lì vedi, guarda, quella, guarda, hai preso una foto incredibile per una difficoltà che tu neanche immagini qual è. Te la spiego io, perché magari sì. Non lo ricordi. Shadow of the Beast, che voleva mostrare i muscoli dell'Amiga, ha 12 Vero. Livelli di parallasse. Sai cosa vuol dire? Che hai un livello in cui passa la nuvola, un livello più dietro in cui c'è lo steccato davanti, un livello dove ci sono i personaggi, un livello dove ci sono le montagne. Cioè sono 12 livelli di parallasse. Quando correvi, tu vedevi a velocità diverse 12 livelli che scorrevano. Capito?
Sì.
Ecco, becca quel frame in cui c'è il dirigibile che va a una velocità, la nuvola, il neve, capisci? Non hai lo steccato davanti. È stata la difficoltà di beccare i 12 livelli di parallasse come se fosse una serratura, no? Beccare.
Tra l'altro, infilarsi. Tu stai parlando, tu stai parlando delle stesse identiche difficoltà che ha un normale fotografo quando fa fotografie, per esempio la street photography.
Ah, sì.
Cioè, quando è che una foto di street è interessante? Quando cogli quegli elementi che prendono un frammento singolare e anche un po' peculiare di quotidiano, di spaccato di quotidiano, e tu con il videogioco fai la stessa cosa. Cioè tu nella foto di Shadow of the Beast hai il personaggio, la montagna dietro, il mostro che arriva sulla destra, la luna in alto a destra, in alto a sinistra il dirigibile e le nuvole perfette. Una foto così, se tu cerchi una foto così da fare in street photography, per esempio, che parlo di un genere fotografico che è tra i più imprevedibili, beh, tu veramente rischi in un mese forse di farne una così di fotografia, ma parlo un mese dove esce tutti i giorni a fare scatti,
Sì, la realtà è più difficile, chiaro, qui...
No, non è più difficile, dico che c'è la stessa difficoltà, sono parametri diversi, però la ricerca, quello che mi affascina è che la ricerca è questa questa qua è una foto di street, da come l'ha descritta, è street photography, né più né meno.
Guarda, mi hai fatto notare due cose, infatti due cose che non avevo notato, questa è la prima, che mi richiama alla composizione. Io ci tengo tantissimo a bilanciare, no?
Sì.
Si è bilanciata l'immagine. La seconda che mi hai detto è quella del genere. Che mi hai detto che alcune che vanno a generi, in effetti è vero.
Guarda, ti dico un'altra cosa. Io scorrendo c'era una foto, adesso, eccolo qua. C'è una foto dell'Atari 2006, il gioco di motociclette, quindi diciamo una grafica estremamente spartana,
sì.
Quindi c'è la pista grigia, la motocicletta tutta gialla, e dietro c'è il cielo verde, poi il prato, poi quando attacca con il cielo parte dal violetto fino a scurirsi leggermente, c'è un pezzettino di sole che sta tramontando.
Sì, bellissimo.
Tu, nella tua fotografia, hai praticamente solo ritagliato la parte della nuvola e del cielo, hai tagliato fuori tutto il resto della grafica.
Esatto,
quello che farebbe un paesaggista, un fotografo paesaggista, quando ha davanti un paesaggio, toglie quello che non gli interessa, cioè il passante, la macchina, il palo della luce, li toglie dall'inquadratura.
Sì, perché poi alla fine è la teoria del colore, no? Al giorno uno, cioè io a volte tolgo dei colori proprio, cioè nel senso, se tolgo, perché sono molto netti le palette 8-16 bit,
sì,
io tolgo dei colori, ne risaltano altro, cambiano.
Però tu, la cosa bellissima è che un gioco dell'Atari 2006, che ha una grafica che neanche ricordo quanti pixel, ma veramente misera.
Quella è moddata, quello è un Atari 2006, come ti dicevo, modificato RGB, ha una palette incredibile il 2006.
Sì, RGB. Ma addirittura, cioè tu hai isolato un pezzo di cielo che è meraviglioso, che sia no un, che sarà, un sesto dello schermo.
È un sedicesimo grosso modo, un ottavo, no, più un sedicesimo di schermo. Sì, sì, è il taglio. Mm. Il taglio è fondamentale, te lo dicevo, anche quella di Sonic.
Nella foto di paesaggio anche il taglio è tutto, perché il paesaggio vuole per tutti, ma se tu prendi 30 fotografi davanti allo stesso paesaggio faranno 30 foto diverse.
No, vero, il taglio è tutto nella composizione. Ecco, c'è un altro tipo, a questo proposito, no? C'è un collegamento che ho in realtà con la realtà, cioè col fuori, no? Che è con la Game Boy Camera, tutto ciò che faccio con la Game Boy Camera.
Ok, questa mi ha anticipato una delle ultime domande che ti volevo fare, proprio questa qua.
Vabbè.
No, facciamola subito, vai, è il tempo.
No, più te, faccio io una domanda a te, perché mi hai detto questa cosa del genere, che a me, in effetti, io una delle ultime foto che ho fatto è una scritta RBG, no? E proprio perché non avevo mai fotografato lettere, cioè le avevo sempre escluse le lettere, no? Proprio non le voglio, e videogiochi ci sono tantissime scritte, no? Io la prima cosa che taglio sono le scritte in generale, proprio non mi piacciono. E qui proprio ho fatto le lettere, che non le avevo mai fatte. Questo è molto genere, no? È un genere lettering fighissimo in cui mi sto avventurando, fondamentalmente per farmi il logo, perché io non ho un logo con scritto Retro Bigini.
Okay.
E quindi adesso mi prenderò le migliori lettere che trovo tra i mille videogiochi e mi compongo la mia scritta Retro Bigini attraverso lettere diverse prese da console diverse e tutto il resto. Quindi mi sono messo a lavorare su un genere. In questo caso è il lettering. Ma io ti chiedo, la mia domanda è, dato che hai parlato di generi, e in effetti c'è il paesaggio, c'è il primo piano, adesso mi sto accorgendo anch'io, no? C'è la pioggia anche, aspetta. L'ultima foto che ho fatto, in che genere la metti?
Scusami?
L'ultima foto che ho fatto sul profilo, se ce l'hai davanti, no? Che è il vettore, in che genere la metti?
Sì.
Foto? Al di là del mezzo con cui fa, proprio l'immagine, in che genere la metti? Premesso che è un albero, se non l'ho capito.
Ok, sì, no, si capisce un albero. Allora, ti dico, tu puoi anche non crederci, però allora, non esistono, o meglio, c'è un fotografo che una volta fece una fotografia a degli alberi, o meglio, a dei tronchi di albero fossilizzati in un deserto. E praticamente questo fotografo ha aspettato l'ora pregiusta, cioè se l'è studiata la situazione, non ha fatto la foto lì passando, e praticamente è uscito fuori un fondo del deserto rossiccio, perché era il tramonto, quindi estremamente omogeneo, con gli alberi che staccavano dal fondo, che erano di un colore, di un grigio molto, anche là molto omogeneo, quindi sembrava quasi una fotografia fatta completamente al computer, cioè proprio erano due colori che contrastavano l'uno dall'altro. E il fotografo ha detto non è ritoccata con Photoshop, ma è proprio così, cioè io l'ho fotografata così. Questa foto che tu hai fatto mi ricorda quel paesaggio, ossia prendere quelle fotografie di paesaggio, isolarle dal contesto e renderle astratte, un po' come faceva anche Fontana. Non so se presenti tu le fotografie di Fontana.
No.
Allora, solitamente per fare le foto a un paesaggio si usa il grandangolo, perché tu devi avere l'ampio respiro, la montagna, la vallata, lo skyline, insomma, il paesaggio per definizione è qualcosa che comprende molti elementi. Invece Fontana prendeva teleobiettivi come un 150, anche un 200 mm e andava a fotografare porzioni molto ristrette di paesaggio. Ad esempio ci sono, se tu cerchi Fontana, le sue foto più famose sono quelle che ha fatto in Toscana, e prendeva praticamente i campi coltivati che avevano rettangoli di colore diverso, fotografava, che ne so, l'incrocio tra due o tre zone diverse e sembrava un quadro astratto con con dei rettangoli colorati e basta. In realtà quello è un paesaggio molto 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 stretto. E questa foto qua a me ricorda un po' quel genere, cioè prendere un elemento del paesaggio e stringerlo. Poi sì, è un albero stilizzato, il genere, cioè, è un po' fluo, quindi ovviamente si capisce un'immagine.
No, è paesaggista, però, è poco capito.
Esatto, però è un paesaggio, ma dove ti concentri sul dettaglio del paesaggio.
No, è difficilissimo sfuggire ai generi, vedi? È proprio difficile, sì. Perché...
Ma guarda, se vogliamo fare un gioco di scatole cinesi, ti dirò... Al di là delle foto che tu fai al monitor, anche le foto che fai alle tue foto, dove c'è tutta una composizione, per esempio, sempre tra le ultime c'è quella del gioco della PlayStation, quella Ape Escape,
sì.
Dove c'è la foto che tu hai stampato, un'altra foto più piccolina che hai stampato, la confezione del gioco, il gettone con il tuo nome Retro Bigini sulla destra, e dietro si ti vedono un paio dei tuoi monitor che usi per fare le fotografie.
Sì, è vero, già è composizione. Sì, è
questa stessa, cioè, questa è una foto delle foto, ma è una foto, cioè non è, capito?
Guarda, la cosa più difficile
non si scappa.
Foto alle mie foto, perché non vengono, sì. Mai, vengono le linee, non si vede, non riesco proprio a fotografare le mie foto. Sai che è
casino. Questa foto rende bene l'idea, però tra l'altro ti dico che la foto della foto è essa stessa una foto diversa. Cioè tu magari hai fatto la foto dei personaggi, di fatto è un ritratto, ma la foto della foto è una still life, cioè una foto di oggetti.
Sì, sì, ma infatti quella è una roba su cui voglio lavorare tantissimo, ma come si dice, nel backlog delle cose da fare, è proprio quella, ti ripeto, te l'ho accennato prima, è il collage di foto reali, quindi è una composizione di scatti che ho fatto, stampati e messi insieme. Ne ho fatta una sola così, che ho sul profilo, te la giro, sei su Instagram tu in questo momento?
Sì, sono su Instagram, allora, sì,
te la faccio vedere, ce n'è una sola che ho fatto, che è praticamente una, non so se conosci l'opificio Ciclope, dei pazzi,
no.
Che hanno fatto dei film incredibili dedicati al mondo della cultura videoludica, ma con un attaglio veramente alto, li consiglio, dei film incredibili, e dato che c'era la proiezione di un film dedicato proprio a Manic Miner, o comunque in generale al mondo dello Spectrum, avevo fatto questi 50 scatti dedicati soltanto a quel gioco, e poi ho creato una composizione, appunto, che adesso ti mando, che è un po' l'idea, no? Di questa cosa, senza che, per carità, ci perdiamo in questo. Però ecco, nel backlog delle cose da fare c'è questo, ci sono i glitch, io adoro i glitch, io fotografo i glitch in continuazione, cioè quando mi glitcha la console, anziché bestemmiare, io sono
fermi tutti, gli faccio la foto.
Cioè il rumore bianco per me è il top che potrei mai riuscire a fare, non riesco a fotografarlo, capito? Cioè quella roba, eccolo qua, trovata. Te la mando, aspetta, ricordami come sei su Insta, così lo ricordiamo.
DDM fotografia cerca.
PDM
no, DDM, Daniele Di Mauro, DD. Domodossola, Domodossola.
Ma eccolo qua, eccola, te l'ho mandata. E questi sono dei tantissimi
ingredienti
a Manic Miner, ne avevo fatti.
Pixel per pixel, cioè ogni singolo pixel, ogni singolo sprite è stato fotografato.
Sì, sì, praticamente tutti li ho fatti, e anche oggetti, vi dicendo, ma... vedi, sono foto però stampate e a caso, no? Messe lì. Però è questo il concetto che mi piace tanto, quello che dicevi, no? La foto alle foto, cioè questo gioco di scatole cinesi infinito alla fine, no? Alla Palahniuk, no? Alla Fight Club, no? È un po' quello, no? Che mi piace. E poi il glitch, glitch è per me. Non so se tu ti ricordi il Game Boy? Sì, te lo ricordo.
Sì, sì, sì.
Ti ricordi il Game Boy che quando mettevi la cartuccia dentro scendeva Nintendo, no?
Sì.
Però a volte Nintendo scendeva tutto rotto e ci soffiavi dentro la cartuccia. E sì. Quando scende Nintendo tutto rotto, che faccio le foto, io quella foto lì del Nintendo tutto rotto, ma ce ne ho, non hai idea quante. È la mia firma poi, ne ho preso uno di quei glitch, è diventato un po' la mia firma. E apparivano delle come si dice, questa scritta tutta storta che sembrava quasi antica, no? Inca o egiziana, no? Sembrava che ci fossero dei geroglifici dentro.
Sì, è vero.
Fate tantissimo.
Più inca che egiziana il glitch, sì.
Delle
tra
cose
l'altro ce n'è una bellissimo che si chiama Glitch 2, che c'è tutta la schermata, tutto un glitch.
Di chi, scusami?
No, sul tuo profilo c'è una foto, solo Glitch 2 c'è scritto.
Sì, insomma ne ho fatte un po', adesso non mi ricordo qual è, però ecco la glitch art in generale, che è un hashtag che uso, se tu vai su glitch art, io quella roba sì. Sono innamorato, li guardo e loro fanno quella cosa, la fanno però su schermi contemporanei, e io spesso mi contattano, mi scrivo tanto con Instagram, ho tantissimi contatti, e io dico ecco quella roba lì, quindi a volte mi passano le loro immagini, io le riproduco sul tubo catodico, capito? Ho fatto questa sì. Cosa con Plagemon, Plagelabs, che è un tipo grossissimo, un ragazzo eccezionale, un talento proprio della pixel art fuori di testa. Mi ha passato delle immagini che ha fatto lui, io le ho buttate sui tubi catodici, quindi, e poi le ho fotografate. Quindi esalto il loro lavoro, capito?
Ok.
Loro fanno sì. Una roba computer, io poi la butto sul tubo catodico, la fotografo e quella loro lavoro raggiunge il vero mezzo di riproduzione per cui è stata pensata, capisci?
Sì. Quindi
il glitch quando riesco a riprodurlo su tubo catodico, però stiamo parlando di una nicchia, proprio quando pubblico certa roba, cioè non la capisce nessuno, no? In realtà
l'obiettivo dell'arte astratta.
Sì, perché poi il glitch è mio, capisci? È l'unica cosa che io posso, non essendo un disegnatore, non essendo un fotografo e riproducendo sempre contenuti di altri, capisci, di Capcom, di Konami, di chi che sia, il glitch è mio invece, capisci? Cioè il glitch è, sì. È qualcosa che è casuale, ho scelto, ho composto, ho tagliato, ho anche messo insieme, ho messo insieme magari ad altri glitch e faccio una composizione unica, però poi torno sempre al figurativo, perché cioè... perdermi là dentro, so che non esco più.
No, vabbè, è un labirinto.
Io non lo faccio per i soldi, me ne frega niente, tutta sta roba, cioè sinceramente. Infatti, cioè, ti dico, il fatto che avere il momento del lockdown per me è stato un momento, vabbè, insomma, assurdo, come per tutti, però io vivendo da solo, cioè, sono proprio sprofondato in quella roba.
Te la sei fatta prendere bene, insomma.
Sì, ho detto, cioè, o lo faccio adesso, non lo faccio più, cioè, quando cazzo mi ricapita di stare chiuso in casa tutto questo tempo, con tutta questa, posso tirare fuori tutti i monitor, tutti insieme, anche creare il più grande macello incredibile, fare della mia casa un laboratorio totale, e quindi in realtà hai capito, cioè, lì ho fatto grandi, cioè, nel senso, ho capito tante cose. Ma che tipo, io non c'è una letteratura riguardo di quello che faccio, capito? Non è che dici studio qualcosa. Oh,
certo. No, certo, è pionieristica come tipo di fotografia.
È tutto da zero. E quindi
però aspetta, prima stavamo parlando della... però non abbiamo più approfondito, come si chiama? La fotocamera del Game Boy.
Sì, la Game Boy Camera è...
Game Boy Camera.
È l'unico contatto che ho in realtà poi con il mondo esterno. Perché grazie a quella io posso fotografare qualsiasi cosa, no? E poi fotografo a mia volta lo schermo del Game Boy che riproduce quello che ho fotografato con la Game Boy Camera.
Quindi ci sono delle foto anche di personaggi, c'è Kurt Cobain.
Bravo.
Kratos, anche Kratos hai fatto con quello che è mezzo Kratos e mezzo... Ok, sì. L'arte.
Però, come si dice, sì, bravo, Kurt Cobain è un po'... Poi le ho stampate un metro per un metro quelle, cioè le ho fatte giganti, ho voluto che i pixel fossero grossi quanto uno schermo del Game Boy. Cioè sono arrivato a un certo punto, no? Cioè, non è da tanto che lo faccio, domani, i prossimi giorni butto fuori un Maradona un metro per un metro fatto col Game Boy. ecco, Maradona, c'è il mondo esterno, c'è Carcobain, c'è Maradona, c'è, non lo so, c'è quello che voglio, no? Con la Game Boy Camera. Sì. Però il concetto è che mi è iniziato a piacere farle grandi, 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 quindi ho detto, io cosa ne faccio mo di queste? Li volevo appendere in giro, ho detto, li appendo in giro, cioè che li abbia la città, no? Questi manifesti, perché io non me ne faccio niente. Adesso vediamo, insomma, per carità c'è il lockdown, però ecco, l'idea è che li regalo ste cose, non è che li tengo. E stampare grande è la cosa che mi dà veramente finissimo. Il Game Boy soprattutto, c'è uno schermo così piccolo, ripeto, 160x144, quando lo vedi grande un metro, è una figata. Ho stampato anche Limbo, grande, cioè Limbo l'ho fatto in versione naturale, ho calcolato che Limbo poteva avere più o meno 5 anni, quindi ho fatto Limbo alto esattamente come un bambino di 5 anni, con delle scanline grosse come 4 dita. Fatto lo trovi sul profilo.
Sì, la foto di Limbo, sì, non ho percepito la grandezza.
Aspetta che ti mando anche questa, perché ho fatto il video, però per farlo capire ho fatto il video. Eh sì, perché sennò non capisci la grandezza, è vero.
Allora, no, non l'ho eseguito il video, non allora, l'ho lanciato.
DM, eccolo qua, guarda, te l'ho appena mandato, questo è, vedi che lo mostro anche con la... Questo è grande come un bambino, esatto. Cioè, ho detto, Limbo lo voglio fare uno a uno. E da lì mi è venuto tante cose da fare uno a uno, no? Tipo Another World, no? Hai presente Amiga, Another World, no? Bellissimo. Cioè, hai presente Another World, te lo ricordi?
Sì.
Volevo fare proprio la scena in cui lui alza la mano e dice pace e gli spara l'alieno. Volevo farla uno a uno proprio anche quella. Cioè, mi piace fare le grosse le cose adesso, non so perché, ma... il concetto che faccio una foto, qualcosa di così piccolo e lo ingigantisco... E poi hai questo gioco, ma Daniele, hai questo gioco in cui se tu ti avvicini alle mie foto non percepisci l'immagine, se ti allontani la vedi.
Vabbè, sì, sì, sì.
Quindi questa cosa mi piace tantissimo. Più la faccio grande, più questo effetto si crea.
Vero, verissimo.
E insieme al voler, uno dei grandi complimenti, quello che è più grande che mi fanno quando vado alle fiere, quando mostro le foto, mi vengono vicino alle foto e mi dicono come fai ad accenderla, cioè credono che siano illuminate le foto, no? Cioè sono riuscito a dire a riprodurre esattamente il CRT acceso, no? Capito?
Sì,
credono
sì,
che siano sì, accese sì. L'altra che mi fanno sul Game Boy è che pensano siano cucite, per cui sai è proprio ricamare, no, il pixel.
Sì, 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 grandi,
quando raggiungo quegli effetti lì sono contento, diciamo, dico ce l'ho fatta, cioè questa roba non si perderà.
Caspita, è bello. Ma tu alla fine, cioè, lavori anche su commissione, hai detto?
Sì, tu
da quando arriva la commissione a quando poi la foto è pronta, quanto tempo impieghi?
Dipende, io c'ho, nel senso c'ho lavoro io, nel senso io sono insegnante, sì. Per cui
chiaro.
Cioè ho la scuola e le ripetizioni che sono i miei due lavori, no? Diciamo.
Mm-hmm.
E come terzo hobby, però è diventato un lavoro alla fine, non posso negare che da un po' è comunque un lavoro, per cui è proprio, cioè se non facessi altro nella vita ci metterei meno, no? Però diciamo che
sì, chiaro.
Un po', perché devo il setup, capisci?
È chiaro, certo. A seconda della console devi prendere il monitor, montare, certo, sì.
Cioè, non ho una casa che mi consente di avere tutto collegato, cioè devo avere una cosa gigantesca per avere tutto collegato sempre. Io creo il setup tutte le volte, capisci? È quello che ci metto tempo.
È chiaro.
Devo
poi devi giocare per ottenere poi la scena voluta.
Poi una volta che l'ho creato, il setup, ok, una volta che ho fatto la foto... c'è la post produzione, poi una volta che ho fatto la post produzione c'è la stampa piccola di prova,
sì.
Poi ci sono le correzioni, poi c'è una nuova stampa piccola e poi c'è la stampa grande. Oramai non la canno più la stampa grande, non la canno
sì.
Più perché oramai ho capito, tendenzialmente non la canno, però all'inizio la cannavo, cioè comunque non era sempre, però poi ti esce quella magari che è più bella, dici ce l'ho fatta. E poi puntualmente le foto che piacciono a me non piacciono a nessuno, anche sto
questo è il fotografo, stai tranquillo
che c'ho. Cioè giusto a Fabio, a Kenobi, cioè oggi ho pubblicato quella foto, io sapevo, a Kenobi in 2 secondi mi ha scritto 2 messaggi, cioè lo sapevo che gli piaceva, cioè noi foto che piacciono a me difficilmente piacciono al pubblico.
Sì, questo ripeto, è il destino del fotografo. Cioè, addirittura ci sono fotografi che hanno vinto grossi premi con foto che loro avevano scartato, ma semplicemente poi magari un'altra persona o la gente gli ha detto no, questa mettila che è bella.
Sì, sì, è proprio difficile. Cioè, nel senso, combattere tra un po'... Nel senso, oramai il profilo è grosso, no?
Sì.
Per cui c'hai comunque una cifra di gente che ti segue, che ti comunque ti vuole bene, ti stima, no? Al di là che ti conosco, perché poi mi conoscono e capiscono che non, cioè, sono una persona estremamente umile, comunque generosa, cioè nel senso una persona generosa, sono non lo faccio per i soldi, capito? Cioè oggi non so se hai visto le storie, cioè, purtroppo c'è sto periodaccio, no? E allora io ero tentato di stare zitto per un po', no? Perché siamo proprio in un momento di grande difficoltà economica per molti, no? Soprattutto chi ha i bar, le palestre. E poi però mi sono detto che in realtà magari sono anche quello che ti fa staccare la testa io, no? Ti pubblico la fotina. E allora l'ho scritto e uno mi ha detto, ma sai che oggi è il compleanno di mia figlia, volevo regalargli una tua foto, poi purtroppo sono in partita IVA, è un disastro. E allora gli ho regalato una foto, no? Gli ho detto... Come si chiama la bambina? Dammi il nome, la bambina, gli mandiamo la foto che vuole. Lei voleva Bubble, voleva la bambina. Gli piace Bubble, no?
Sì.
Bub. E allora, cioè, capito, a me non me ne frega proprio niente, cioè nel senso non lo faccio proprio per i soldi mai. Anzi, sono più le foto che ho regalato probabilmente quelle che ho venduto e chi mi conosce lo sa. Sono regalate tante. Anzi, sai cosa succede? Che quando io regalo una foto... Che dici, ma babbo, dovevi venire, perché stai ascoltare sta gente? Ho detto, io ho proprio cambiato il mio modo di fare sta roba. Quando io regalo una foto, tu non hai idea quello che mi ritorna. Cioè? Mi ritorna una cifra di più, perché quello che gli ho regalato la foto la fa vedere e me le comprano, poi in realtà cioè, anche economicamente mi torna di più. Non so come dire.
Beh,
e poi un favore, oppure mi regala una cosa, oppure mi manda il gettone, che hai visto, quel gettone me l'ha mandato un ragazzo.
Ah, ok. Sì, sì.
Combo completa mi ha mandato quel gettone di legno su cui ha inciso Retro Bigini e poi l'ha dipinto come un gettone da sala giochi. Cioè, mi ha regalato questo oggetto bellissimo che io lo ringrazio, capito? Oltre a un sacco di videocassette mi ha mandato. No, io gli avevo regalato le foto, capisci? Io gli avevo regalato delle foto. Per cui in realtà è proprio figo viverla così, secondo me. Cioè, molto libero da sta roba, no? Per sì, non ho il sito, non me ne frega, cioè boh, è proprio figo.
Allora, guarda, ti faccio l'ultima domanda perché siamo già un'ora e mezza. Cioè, fosse per mesi, io andrei avanti anche.
Figurati.
Facciamo una seconda puntata un'altra volta.
Quando ci sarà qualcosa di nuovo da dirsi, sicuramente.
Ok, ti faccio una domanda. L'ultima domanda, sono curiosissimo. Sbirciando sempre sul tuo profilo Instagram. E adesso la stavo cercando da un po', adesso l'ho beccata. C'è una foto che tu hai fatto a Master Chief su Atari 2006.
Ah, sì,
certo. Da dove esce? Cioè, c'è qualcuno che ha programmato un gioco per Atari 2006?
Bravo. Come dice, hai colto tante foto veramente importanti. Sì, perché quello era proprio il mio obiettivo. Cioè, esatto, dirti, mai visto che c'è Master Chief su Atari 2006? Perché?
Cioè, già sapere che c'è una 2006 che ancora funziona,
come notizia, questa cosa? È perché è la scena che io adoro di più delle vecchie console, e che non sono... la nostalgia è un concetto, purtroppo, alieno a me. Perché io non ho nostalgia per le vecchie console, le uso tutti i giorni. Tu hai nostalgia di qualcosa che è morto, non di qualcosa che usi. E non sono io le uso con giochi vecchi, no, c'è una scena attivissima di giochi che continuano ad essere pubblicati sulle vecchie console, e sono delle figate clamorose. Capisci? Ci sono dei cosiddetti, possiamo dire, io li chiamo demastered, al contrario di remastered, vengono downgradati, no? Come appunto, sì. Cioè Limbo per Commodore 64, dato che citavamo Limbo, cioè Halo per Atari VCS, anziché reboot, debut, no? Quasi vengono, tornano indietro, ma anche di giochi nuovissimi. Il Commodore 64 è in assoluto l'home computer, diciamo, l'elemento tecnologico 8-bit in cui c'è una produzione ma di più di 30 titoli al mese, più di uno al giorno. Sui 20-30 titoli al giorno, ma fighi escono su Commodore. Quando c'era la PlayStation Vita, uscivano più titoli per Commodore 64 che per PlayStation Vita. Ma titoli belli, sì, ne parlo, con musiche incredibili, il SID del 64 è eccezionale. Sì. Ma è incredibile. Cioè, capisci? Ecco perché quell'alo che tu nomi. Come fa a essere? Perché volevo proprio dire, ma guardate che figate ci sono, no? Ci sono queste. Sì, sì. Ci sono dei giochi nuovi sulle vecchie console. Non sono morte, sono vive e c'è gente che programma. Una figata clamorosa.
Bello, anche un bel esercizio di stile alla fine, programmare su un computer così vecchio, perché tu hai delle limitazioni allucinanti.
Bravo, bravo. Sì, esatto, è quella la sfida. Cioè, citiamo un altro personaggio. Io spero che tutti questi nomi ve li andiate a cercare, perché li ho proprio selezionati, che è Antonio Savona. Antonio Savona è un programmatore incredibile in generale, fa altro nella vita a livello gigantesco, ma adora programmare per 64 e fa delle robe incredibili per 64, bellissime, bellissime, che escono puntualmente, escono e sono meravigliose. Antonio Savona. Però basta andare su YouTube e scrivere Commodore 64 New Game e vi fate un'idea di quello che ho detto.
Ok, perfetto. Se qualcuno vuole contattarti, lo fa attraverso la pagina Instagram, che è il tuo unico, diciamo, porto su internet.
Esatto, sì, ma sì, solo lì.
Tu qua ci metti anche, ovviamente, dove, non so, se fai delle esposizioni, delle mostre, partecipi a qualche evento, tutto sì. Su Instagram.
Sì, purtroppo, chiaro, con lockdown e tutto il resto, io non vedo un evento da una cifra, purtroppo. Ne avevo tanti, tanti, tanti programmati, tanti inviti... purtroppo però non si è fatto niente, perché come facciamo?
Io spero che questa cosa passi presto, perché anche a me, insomma, piacerebbe spostarmi per fare un po' di cosette, insomma. Tra l'altro, non mi dispiacerebbe venirti a conoscere di persona.
Sì, la verità. Quante persone come te, cioè probabilmente, cioè tante, adesso noi due ci siamo conosciuti, ma quante persone io nell'ultimo anno ho conosciuto e ci continuiamo a sentire anche quotidianamente, non ci siamo mai incontrati per queste questioni qua.
Questo, tra l'altro, te lo dico io, questa è l'arma segreta del podcast, cioè la scusa di poter intervistare persone che insomma, che fanno dei lavori che ti piacciono. Io col podcast di fotografia sono riuscito a contattare fotografi che veramente seguivo da anni.
Ho visto, sono andato a vedere, sì, gente molto grossa, ho visto, infatti ho detto, ma che cacchio mi chiama a me? Io te l'ho detto, ma a me cosa, perché chiama a me? Capito? Mi sono meravigliato, sì, mi sono ascoltato, ho visto
che sei stato il primo a fare questo tipo di fotografia, insomma, è interessante.
Vedi, i tecnici, vedi quello che ti dicevo, i tecnici sono i primi, come si dice, che mi hanno contattato, al di là del pubblico, no, che poi c'è il ragazzo, no, che vuole i Pokémon, c'è l'altro, ma i tecnici sono stati i primi che questa roba qua mi ha lusingato, mi ha fatto andare avanti, perché se non era per Kenobi o gente come te, io non stampavo la prima foto, capisci? Non, che cacchio la stampavo a fare? Per chi?
Però la fotografia stampata è tutta un'altra cosa.
Sì, ma io non lo sapevo. Io sono, capisci che stai parlando, certo, di uno che non sa niente di fotografia. Esatto, la fotografia stampata.
Tu ne sai molto più di tante altre persone, te lo dico, perché tu nel tuo settore hai fatto un'esperienza che se mi ci mettessi io, magari ci avrei bisogno di, non di un anno, ma di più.
Sì, c'è anche sulla stampa, no? Mamma mia, quante carte, quante possibilità, c'è un mare magnum, c'è la fine art ad esempio, no? La stampa abbastanza costosa, fine art che mi affascina, prima o poi proverò.
Salta ogni singolo dettaglio, quindi tutto ciò che è il pixel, secondo me, là caschi bene.
Insomma, adesso vediamo se riusciamo a fare qualche esperimento, se non chiudono tutto di nuovo, vediamo un po'.
L'idea, aspetta che esce sto cacchio di vaccino, se è vero che ci stanno, cioè se è vero ci stanno lavorando, se è vero che, come dicono, possa uscire nei prossimi mesi, speriamo.
Sì,
se parla del 2021.
Niente, va bene.
Ok, grazie tantissimo per la chiacchierata.
Niente, ma grazie a te, che ho riflettuto anch'io su quello che faccio, che non mi capita mai.
Ok,
buonasera a tutti, o buona giornata se ci ascoltate di mattina.
Certo, chissà quando ci ascoltano.
Ciao.